State ascoltando SBS Italian.
Best of 2020, il meglio della nostra produzione.
Vi raccontiamo la storia di una ragazza arrivata in Australia per fare l'insegnante che alcuni anni dopo ha scoperto che l'insegnamento le stava stretto e ha subito un richiamo dall'outback selvaggio dell'Australia. Anna Teneggi è arrivata oltre 10 anni fa a Perth e ora si trova a Darwin, dove parte per i suoi tour avventurosi nel cuore dell'Australia. Ha raccontato la sua storia al microfono di Carlo Oreglia, cominciando con il revocare un'avventura che le è capitata proprio durante un viaggio nell'outback australiano. Ascoltiamo Anna Teneggi.
Eravamo in Western Australia in uno di questi parchi che si chiama Carrigini National Park, che è nel nord, nella zona del Pilbara, e avevo il bus pieno di persone. Eravamo verso la fine del tour, avevo almeno 15 persone a bordo. E alla sera prima di andare a letto in tenda si sente questo odore di fumo, sentiamo il fumo e in lontananza vedo delle fiamme, molto lontano, e quella zona lì è molto soggetta a incendi catastrofici a volte. Il giorno dopo ci alziamo e si sente ancora questo odore di fumo, però nessuno ci ha detto niente, nessuno ci ha allarmato, quindi ci siamo preparati per la giornata, abbiamo preparato il nostro pranzo, ci siamo messi i costumi da bagno e saremmo andati a fare una camminata con bagno alle cascate, lasciando tutte le nostre cose al campo. Abbiamo passato metà della giornata a queste cascate, abbiamo fatto il nostro pranzo. Mentre stiamo per ripartire e tornare al bus, vedo un ranger che corre verso di me. Io però ero in bikini, quindi non mi ha riconosciuto subito. Correva verso il gruppo dicendo: dov'è la guida? Dov'è la guida? E allora io ho detto: sono io! E mi fa: devi assolutamente venire con me alla stazione dei ranger, perché c'è il tuo capo al telefono. Perché appunto non c'era connessione telefonica dove eravamo alle cascate. Allora ho messo qualcuno a capo del gruppo, ho preso la persona più responsabile del gruppo, gli ho detto: guarda, cerca di stare qua, bada a tutti, fagli uscire tutti fuori dall'acqua, io vado un attimo col ranger, ci vediamo fra mezz'ora. Allora con il ranger ho corso verso la sua macchina e siamo andati alla stazione del ranger, dove c'era ricezione telefonica, e il mio capo mi ha detto: Anna, devi assolutamente evacuare dal parco, c'è un incendio catastrofico che sta arrivando dentro al parco, devi scappare assolutamente, tu e i tuoi passeggeri dovete mettervi in salvo. E allora lì per lì ero molto spaventata, però appunto il capo mi ha rassicurata, mi ha detto: fallo subito, non aspettare niente, ma non passare neanche dal campo a prendere sulle vostre cose, devi uscire direttamente dal parco. E allora sono ritornata alla cascata e ho detto al mio gruppo: ok, ho due novità, una buona e una cattiva. La buona è che stasera dormiremo tutti in stanze con aria condizionata e la cattiva è che c'è un incendio che sta arrivando al campo, ma noi non possiamo passare di lì a prendere le nostre cose. E allora tutti erano un po' in silenzio, parlavano un po' tra di loro, un po' tutti spaventati, però io ho fatto partire il bus, ho messo sulla musica e abbiamo tutti iniziato un po' a chiacchierare, a ascoltare la musica e a non pensare a quello che stava succedendo. E alla fine abbiamo dormito in quella specie di roadhouse lì, c'era qualcuno che suonava la chitarra, abbiamo fatto la nostra cena ed eravamo tutti un po' impauriti, però abbastanza spensierati allo stesso tempo. E il giorno dopo ho dovuto chiamare i pompieri e sentire com'era andato durante la notte, e alla fine sono riusciti a spegnere il fuoco prima che arrivasse al campo, quindi tutte le nostre cose erano salve.
L'avventura di Anna Teneggi fortunatamente ha lieto fine, ma come si passa da neolaureata a Perth a poi mollare tutto e finire nell'outback? Proprio Anna lo ha raccontato al nostro Carlo Oreglia.
Allora, io mi sono laureata all'Università di Modena nel 2006 e nel 2009 ho deciso di spostarmi fuori dall'Europa. E avevo alcuni amici che erano all'università con me, che si erano già spostati sull'Australia, a Perth. Eravamo in contatto e mi dicevano: ti piacerebbe tantissimo qua, perché non vieni, perché non provi? Allora, senza pensarci troppo,
salutato la mia famiglia, i miei amici, ho fatto le mie valigie e ho deciso di prendere quell'aereo e di andare oltreoceano, come si dice.
Aereo che ti ha portato a Perth, e qui stiamo parlando appunto della fine del decennio scorso. Cosa hai fatto come prima cosa? La tua prima occupazione è stata da insegnante, giusto?
Sì. Sì, sono arrivata che era estate in Australia, è bellissimo il sole, naturalmente tutti conosciamo le temperature, le spiagge e i posti fantastici del Western Australia, quindi uno arriva proprio in un posto paradisiaco lasciando l'inverno o l'autunno in Italia, arrivando a Perth in estate, è stato proprio un bel benvenuto, diciamo, e ho fatto appunto qualche mese di vacanza e un po' di esplorazione, poi dopo con l'arrivo dell'anno nuovo, dell'inizio del 2010, ho iniziato a lavorare appunto come insegnante di italiano nelle scuole elementari a Perth, con l'aiuto di alcuni amici che mi hanno aiutato appunto a fare tutte le carte, i permessi e le certificazioni necessarie.
Dove insegnavi e cosa facevi?
Ero appunto specialist teacher, chiamano così proprio l'insegnante di italiano che solo è abilitata a insegnare italiano, facevo italiano un'ora alla settimana in ogni classe di quelle scuole, ho lavorato in due scuole allo stesso tempo, in una tre volte a settimana e nell'altra due volte a settimana, facevo il programma di italiano appunto partendo da pre-primary con i bimbi veramente piccoli fino ad arrivare all'ultimo anno delle elementari che era l'anno sesto, year six.
Però dopo tre anni c'è stato quello che abbiamo chiamato all'inizio dell'intervista il vero e proprio richiamo della foresta. Hai deciso che la vita nelle aule al chiuso non faceva per te e hai deciso di partire all'avventura. Raccontaci cosa è successo.
Sì, è successo che ancora mentre ero insegnante, avendo tutte queste vacanze scolastiche, non stavo proprio a Perth in città o a passare il tempo in città, ho sempre un po' esplorato, diciamo, quando avevo tempo libero. E durante questo tempo libero mi sono davvero innamorata della natura e del paese, diciamo. Mi sono innamorata delle spiagge, dei parchi nazionali, degli animali, degli uccelli e di tutto. E ho pensato, beh, sì, insegnare è bello, mi diverto, è una cosa buona per il futuro dei bambini, però io mi sento più a mio agio quando sono nell'outback, quando sono su una strada lunga chilometri e chilometri vuota, non vedo persone, non vedo auto per chilometri e chilometri per giorni. Quindi ho proprio sentito, come dici tu, questo richiamo e ho deciso di diventare una guida turistica, cosa che non è stata facile perché essendo donna, prima cosa, essendo europea, nessuno ti dà molta credibilità, diciamo. È stato molto duro all'inizio, ho mandato molti curriculum, ho fatto alcuni colloqui, però è stato molto difficile, nessuno, diciamo, credeva in me, tra virgolette.
Proprio per avere un'idea, qual è il rapporto tra guide maschi e guide femmine? Quanti uomini ci sono e quante donne ci sono?
Allora, naturalmente il numero dei maschi o comunque del sesso maschile è molto più alto, come vediamo in tutto il mondo, vediamo autisti o drivers che sono maschi quasi in tutto il mondo, però pian pianino le femmine stanno arrivando, stanno sfondando anche le donne e negli ultimi anni l'ho notato sempre di più, soprattutto nel centro d'Australia dove c'è molto molto turismo appunto per Uluru o anche nel nord dove io sono adesso, ci sono molte donne, diciamo sempre meno che uomini, però abbastanza. Come ho fatto? Ho detto, beh, io devo avere delle abilità comunque, non posso non avere abilità, quindi ho iniziato un po' a lavorare sulle mie abilità, sulle mie conoscenze, ho fatto la patente appunto per gli autobus e per i 4x4, ho imparato un po' di conoscenza meccanica, come funzionano appunto i motori.
Hai mai dovuto affrontare situazioni di emergenza?
Certo, assolutamente, sì, è successo tante volte, ma ci sono sempre saltata fuori, un po' grazie alla mia conoscenza dei motori che ho acquisito appunto qua in Australia, ma un po' grazie anche all'aiuto delle persone che erano con me, sia passeggeri che altre guide turistiche che casomai non erano lontano da me, erano casomai in una roadhouse o più avanti o più indietro, oppure anche con l'aiuto dei manager o del meccanico via telefono a volte, o via telefono satellitare, diciamo, sì.
Ecco, però giustamente ben lontana dall'immagine della donna tradizionale ottocentesca, insomma, ti sei sporcata le mani. Tra l'altro mi hai anche fatto conoscere un termine che non sapevo, visto che tra le tue varie patenti, eccetera, sei anche incaricata di guidare la airboat, le navi ad aria, che hanno totalmente assurdo in italiano, che praticamente sono quelle barche che hanno l'elica, questa enorme fan dietro che siamo più abituati a vedere nelle paludi della Louisiana che in Australia.
Sì, assolutamente. Infatti quelle barche lì arrivano direttamente dagli Stati Uniti, le producono appunto solo negli Stati Uniti e noi li compriamo da loro, e ce ne sono svariate qua appunto nel Top End, qua fuori da Darwin. Appunto nel resort dove lavoro al momento ne abbiamo 4. E ne ho guidate 3 su 4.
E per gli amanti della lingua italiana, questa è la mia scoperta, si chiamano idroscivolanti.
Ah, ok, non sapevo il nome in italiano, infatti.
Ho dovuto andare a controllare. Qual è stato il tuo primo lavoro nel campo?
Allora, il mio primo lavoro nel campo del turismo è stato nell'estate appunto del 2013, quando ho iniziato a guidare gli autobus nelle zone vinicole vicino a Perth. Quindi prendevo la gente su in città, facevamo dei giri nelle zone vinicole, ci fermavamo appunto ad assaggiare i vini, e quello è stato il mio primo lavoro, guidando autobus e portando persone in giro. Poi dopo la stessa estate ho trovato anche un lavoro appena un po' più consono alle mie abilità, diciamo, ai miei gusti. Ho iniziato a fare la guida di kayak guide, quindi portavo le persone in giro a fare avventure in kayak sia nell'oceano che nei fiumi lì nella zona di Perth. E dopo questi due lavori, che mi hanno comunque dato forza, dato abilità e dato coraggio, sono finalmente riuscita ad avere un lavoro con quelle compagnie del turismo, appunto quelle tour companies che fanno viaggi di almeno una settimana o 2 settimane itineranti sulla costa del Western Australia.
Come sei finita allora proprio nel nord dell'Australia, a Darwin?
Dopo che ho vissuto circa 7 anni nel Western Australia, ho lavorato sulla costa del Western Australia come guida. Poi ho fatto anche un po' di sud, la zona di Margaret River, Esperance, Albany. In pratica ho cercato di coprire tutte le zone che mi piacevano in Western Australia. Mi sono sentita un po' ok, e adesso ho bisogno di qualcosa di nuovo, ho bisogno di vedere qualcosa di nuovo e di imparare cose nuove. Sentivo appunto il richiamo di imparare qualcosa di nuovo, vivere in un clima diverso anche, quindi ho volato a Darwin per una vacanza, ho visto alcuni parchi nazionali, grazie a un mio amico che è guida, mi ha portato un po' in giro e ho detto bene, io voglio vivere a Darwin e voglio lavorare un po' di tempo a Darwin, non so quanto, però vorrei spostarmi. Quindi ho preparato i miei zaini e le mie cose e mi sono trasferita.
In conclusione, guardando al passato, appunto mi è sembrato che è stata un po' una lotta da parte tua a riuscire a diventare una guida turistica, a farti strada in un mondo appunto tradizionalmente maschilista. Cosa vedi nel tuo futuro?
Io vedo